sätt. No, ma io non ho detto questo, eh. Io non ho detto questo. Io, no, hai capito male cosa ho detto. Io non ho detto che uno può avere un rapporto arbitrario con la poesia. Il contrario. Ho detto che proprio perché è una presenza, è il contrario dell'arbitrarietà. Con un discorso puoi avere un rapporto arbitrario. Con una presenza, no. E insisto, cosa vuol dire capire una poesia? Ma insisto, questo qui è il lavoro che uno fa di fronte a una cosa che gli si presenta. Allora, l'analisi che tu dici è un'analisi che ha a che fare con un oggetto che però rimane una presenza, non un discorso che analizzi. Capito? Perché se tu facessi anche, no alla fine, all'inizio, fin dall'inizio, non alla fine. Ma cos'è il passaggio? Qual è il passaggio, scusa? Ma il poeta, scusami, Luzzi non ti ha mandato una sua foto, ti ha mandato questo testo. E allora tu devi fare conto con questo testo, non con Mario Luzzi. No, devi fare conto con questo testo, non con Mario Luzzi. Il problema di Mario Luzzi è, così come quando io faccio i conti con una presenza, dovrò fare i conti con i rapporti principali che la generano, il rapporto principale che genera questa presenza, in questo caso non è il suo babbo o la sua mamma, ma è il poeta che l'ha scritta. E questo farà parte del lavoro di interpretazione della presenza che ho. Ma i conti non devo farli con Mario Luzzi, devo farli con questo testo. Capisci? No, ma certo che non puoi escludere, ma è evidente questo. È evidente, ma infatti non ho detto di escludere. Io dicevo che il punto di partenza per comprendere un testo è fare i conti con una cosa che si presenta, non con un discorso, non con una cosa da analizzare in altri metodi. Capisci? Ma non è vero, ti si presenta, non è vero. Cos'è immediata? Questo è diretto? Come no? Come no? Tu quando compri un libro di poesia, non incontri un libro dove c'è prima la biografia del poeta e poi la... Allora cosa ti cosa, tu incontri questo? Ti viene presentata una cosa di parole, che è questa. Ma una cosa di parole è questa, non è Mario Luzzi. È un'analogia, scusa, no, ho capito. Lascia stare l'analogia con la persona, fai l'analogia con un albero, è la stessa cosa. Come fai tu a capire un albero? Ma tu devi avere un rapporto immediato con questa cosa qui. Questa è una presenza. Allora non siamo d'accordo. Cioè, questa, appunto, ma c'ho ragione io. Il problema è... No, non siamo d'accordo, ma c'ho ragione io. Perché questa cosa qui è una presenza, non è una cosa secondaria. Capisci? Lo so. No. No, ma nel senso, io sono in posizione giusta e tu sono sbagliata. È meglio che cambi la tua. Capisci? Perché quello che tu stai dicendo, infatti, pecca di astrazione. Capisci? Perché tu quando tu mi dici questo qui è un rapporto mediato, cosa intendi? Che cos'è che te lo media? Ma cosa c'entra questo? Quello è quello da cui viene, come se io dicessi che ho un rapporto, per avere un rapporto con te me lo media tua mamma che ti ha fatto.
Sì, io conosco
un'altra persona, le parole di un altro. No, bimba, perché tu conosci un testo, non conosci le parole di uno che parla di un altro. Tu conosci un testo, sei di fronte a un'opera. L'opera. No, ma che sei d'accordo, non per essere d'accordo, no. Il problema è che tu sei di fronte a un'opera, non sei di fronte a una mediazione, capisci? L'opera non è una mediazione.
È come una lettera.
No, non è una lettera, una poesia non è una lettera. Una lettera è, se vuoi, un discorso mediato. Una poesia non è una lettera, una poesia è una cosa, è un'opera. È come un albero. È come un quadro, è come una presenza. Se tu esci da questo punto iniziale, che poi genera tutte le domande che tu dicevi, la prima domanda è da dove viene, dove abiti, come tu fai una persona che conosci, qual è la prima domanda? Dove abiti? Chi sono i tuoi genitori? Chi sono i tuoi amici? Da quali rapporti vieni? Perché anche se uno ti dicesse l'ha scritta Mario Luzzi, che è un puro nome, non vuol dire niente. E tu per avere rapporto con questa poesia non devi conoscere Mario Luzzi, non è necessario. No, non è necessario, per un motivo molto semplice, che altrimenti Mario Luzzi ti avrebbe mandato la sua biografia, non una poesia. Certo. Tant'è vero che tu oggi, quando hai rapporto con la Divina Commedia, hai sì rapporto, in questo caso, mediato con Dante Alighieri, ma tu il rapporto c'hai con la Divina Commedia, non con Dante Alighieri. Non ho detto, ma io non t'ho mai, sei tu che dici che lo escludo, io non lo escludo, io dico però che parto da questa presenza, non da una mediazione. Perché lo scopo del rapporto della lettura della Divina Commedia non è il rapporto con Dante Alighieri, capisci? Cioè lo scopo del rapporto è con questa presenza, non con chi l'ha scritta. Tant'è vero che tu puoi avere un rapporto con un'opera d'arte di cui non sai chi è l'autore. Così lo escludi? Ma ho capito, ma cosa c'entra lo escludi? Cosa c'entra che lo escludi? Cosa vuol dire che lo escludi? Ascolta, io ho capito, dipende cosa intendo per documentarsi. Allora, insisto, questa cosa qui che tu dici è quello che io dicevo prima come inizio di un rapporto. Ma per comprendere un'opera d'arte non è necessario conoscere la biografia dell'autore. Capisci? Di cosa? Cosa vuol dire? Ma io insisto, gli strumenti non esistono a priori. Nel rapporto con una presenza, gli strumenti non esistono. Certo, non esistono a priori. Non esistono a priori. Sì, ma gli strumenti, insisto, ma guarda che allora si vede, o stiamo dicendo la stessa cosa o non capisci cosa dico. Se stiamo dicendo la stessa cosa, è quello che tu chiami le domande che tu fai a un testo, le fai a una presenza. Allora, capisci cosa intendo? La differenza è questa, che l'oggetto che tu hai di fronte, non è una cosa che tu riduci agli strumenti che vuoi, ma esiste. E quando una cosa esiste, ha una vita propria. Non gliela dai tu la vita perché la interpreti. È chiaro? Si capisce questo? Sei d'accordo o no con questo? Se non sei d'accordo con questo, allora scusa, se non sei d'accordo con questo non sei d'accordo su niente. No, non sono posizioni diverse, che tu sbagli, cioè non puoi avere un rapporto con un'opera d'arte. Avrai un rapporto sempre con la tua testa invece che con un'opera d'arte. Perché tu dirai, bene, quando è che ti capisco? Quando raccolgo le informazioni che credo necessarie. Insisto, se tu fai l'analogia, se nel rapporto con una persona, è un'analogia, non è un'identità, no? Se tu, no, invece funziona, perché un'opera d'arte è come la presenza di una cosa viva, è una cosa viva, capisci? Se tu escludi questa vita dell'opera d'arte, allora vuol dire che l'opera d'arte avrà la vita che tu gli dai attraverso la tua interpretazione, e basta, mentre invece è il contrario, capisci? Capisci? La differenza è esattamente questa, che per me l'opera d'arte è una cosa viva. Per te invece è una cosa morta. Esattamente. Infatti il procedimento che tu dici lo puoi fare con qualsiasi cosa, con un articolo di giornale, funziona per qualsiasi cosa allo stesso modo uguale, è lo stesso risultato. Un articolo di giornale, una scritta su uno scatolone di detersivi, su qualsiasi cosa, no? È la stessa cosa. Mentre io dico no, non è la stessa cosa. Perché c'è un proprium dell'opera d'arte che è la sua presenza, appunto. Se tu escludi questa, rendi l'opera d'arte un puro documento scritto che posso analizzare secondo i metodi che decido fatto, poi diventa lì, allora sì che è veramente arbitrario, decido quali sono. Dimmi qual è la strumentazione di Mario Luzzi, visto che ce l'hai di fronte. No, capito, ma dimmi qual è la strumentazione che decidi di analizzare. È la stessa cosa che dico io, solo che io ti dico che questa cosa qui non esaurisce il rapporto con questa poesia. Allora stiamo dicendo la stessa cosa. Non, ma io non ho detto che devi escludere. Io dico che l'oggetto che hai di fronte è vivo. Un conto è usare gli strumenti su una cosa morta, un conto è usare gli strumenti su una cosa viva. Su questo comprendi la differenza? Qual è il discorso? Cos'è che non è giusto? Certo, esatto. Cosa vuol dire non ha senso l'impressione iniziale? Tu in un rapporto, cosa vuol dire che ha senso? È chiaro che la prima impressione non sarà l'ultima, per fortuna. È tutto un lavoro, no? Scusa, se non avesse senso, scusami, è talmente astratta la tua posizione che se non avesse senso, uno potrebbe dirti, invece che una poesia che suona in un certo modo e quindi ti colpisce per un suono di prima impressione, ti direbbe, guarda, ho visto la Terra Orciana e ho pensato queste cose. E allora la prima impressione vale, non è che non vale, vale molto. Certo, non solo perché ti, non è un pretesto, attenzione, questa è la differenza tra una cosa viva e una cosa morta. Se tu mi vieni incontro con una maglietta gialla, il fatto che tu ti sia messo una maglietta gialla non è un puro pretesto, non è uguale a zero, capisci? Ecco, perché tu sei una cosa viva. Allo stesso modo, se un testo ti colpisce per una certa sonorità, questo elemento non è appena una prima impressione che devi saltare velocemente per andare a fare l'analisi, capisci? Ma questo è un elemento importante. E certo, perché se tu dici che non è importante l'impressione che ti fa che fai Toulon in Ciel, dimmi che fai, non avrai mai un rapporto con Leopardi. Avrai un rapporto con un tuo discorso con Leopardi, su Leopardi. E infatti è quello che diventa molte volte la critica, un rapporto con se stessa, non più con l'opera. Tant'è vero che invece che introdurre di più all'opera, allontana dall'opera, come diceva Rilke. No? C'è una critica, ci può essere un modo di fare critica che invece di avvicinare e approfondire l'opera allontana dall'opera, perché si perde nell'analisi di se stessa, no? Invece di fronte a una cosa viva, qualsiasi cosa vale, anche la prima impressione, che giustamente è la prima impressione, puoi fermarti a quello, ma non lo consideri nemmeno un pretesto, capisci? Certo, ha valore. Ma scusami, io insisto, però guarda, questa è la tipica posizione dello scettico, quella che hai tu. Cioè tu pensi che la prima impressione non valga. Scusami, se così fosse, guarda, ma questo si capisce che per te, in quello che tu stai dicendo, è che evidentemente lo scopo che tu hai è puramente ideologico. Ideologico nel senso politico, ideologico, cioè il problema è un'ideologia dell'opera, mentre invece il problema è stare di fronte alla presenza dell'opera, quindi non che la prima impressione bisogna superarla in fretta per andare, ma che la prima impressione si approfondisca sempre di più, certo, con delle domande, con un... ma capisci la differenza? Si comprende? Beh, però bisogna che ti sforzi un po', eh. Io mi sforzo di capire cosa dici, bisogna che ti sforzi un po' anche te di capire quello che dico io, che non è difficile, eh? Mi segui? No, ma non sei d'accordo perché non vuoi ascoltarmi. Se tu mi ascolti... Cos'è che manca? Ma il poeta cosa vuol dire il poeta, bimba mia? Che cosa vuol dire il poeta? Cosa vuol dire? Quando dici il poeta, cosa intendi? La biografia di Mario Luzzi, cosa intendi? Ma questo non è il poeta. No, tant'è vero che se tu ascolti tutti i poeti, almeno fidati di quelli che scrivono poesie come sottoscritto e altri, ti diranno che tu leggendo le loro poesie troverai molto di più di quello che loro pensavano. Com'è possibile? Com'è possibile? Se fosse quello che dici tu non è possibile. Se fosse quello che dici tu non è possibile, perché la tua lettura sarebbe solamente il riscontrare le intenzioni del poeta. No. Non devi andare a cercare l'intenzione del poeta, questo è un lavoro che non è la comprensione della poesia, questo può essere la critica filologica, il mestiere della critica letteraria, ma comprendere una poesia non vuol dire fare critica letteraria, eh? E questo è l'errore, perché la critica letteraria ha uno scopo, che è la critica letteraria. La comprensione di un'opera d'arte è un'altra cosa, capisci? Perché quello che viene dato, non so che tu non sei d'accordo, ma perché tu hai un'ideologia della critica. Secondo te, io che scrivo poesia, o Mario Luzzi che scrive poesia, pensava di scrivere poesia per i filologi o per chiunque? No, uno non scrive per usare una certa strumentazione, uno scrive con gli strumenti che si trova addosso per la vita che ha fatto e per gli studi che ha fatto, ma il lettore che gli interessa non è il filologo. No, io non mi aspetto che uno faccia la filologia del mio testo e nemmeno Luzzi si aspetta che uno faccia la filologia del suo testo. Certo, lo farà qualche professore universitario perché di mestiere fa quello, ma la proposta dell'arte non è la proposta agli specialisti dell'arte, capisci? La differenza è questa. Certo, tu mi stai dicendo di fare la filologia, cioè mica puoi pensare che tu ti faccia i filologi nella vita. No, non è necessario, insisto, non è necessario per capire, perché non è l'oggetto, essendo una presenza, non è un problema di quanto tu la riesci a analizzare, capisci? Così come se uno ti dicesse, scusami, e l'analogia qui vale, è come se dicesse, guarda che io per avere il rapporto con te devo fare un'analisi acida della tua pelle, no? No, è l'analogia, perché tu hai a che fare con una cosa, non hai a che fare con un'ombra del poeta, capisci? Tu continui a pensare che invece di avere a che fare col testo hai a che fare col poeta, tu hai a che fare col testo, non col poeta. No, tu hai a che fare col testo, il poeta è dietro. È importante come uno degli elementi, ma insisto, il poeta non vuole l'interpretazione di lui, vuole l'interpretazione del testo, ti dà il testo, non la sua vita, capisci? No, ognuno dice quello che vuole, perché questo che sto dicendo io è esattamente l'inizio di un rapporto non arbitrario. Quello che dici tu diventa arbitrario, tant'è vero che diventa l'applicazione di strumenti a priori, capisci? Cosa? No, il poeta usa degli strumenti che sono i suoi. A queste non corrispondono gli strumenti che devi usare tu, capisci? Perché questa non è una prova di filologia, non è un compitino di filologia, è una poesia. E allora lo strumento che il poeta ha usato per produrla non significa che tu devi analizzare gli strumenti per comprenderla. È sbagliato questo. Eh no, perché sarebbe come dire che per comprendere cosa significa andare in automobile, tu dovresti essere un ingegnere meccanico. Non è vero. Tu per comprendere l'automobile devi essere sulla macchina e guidare. Perché lo scopo dell'automobile è quello di guidare, di andare. E tu per comprendere l'esperienza dell'automobile non devi essere un ingegnere meccanico che la produce, sapere cosa fa. Certo. Non è vero, no, ecco, qui viene il problema. Non è livello superficiale. Può essere molto più superficiale far finta di essere un ingegnere meccanico, perché scusami, bimba, se io ti dico fammi l'analisi filologica di questa cosa, tu cosa fai? Studi 20 anni per farlo. So che filologo sei. Fai ridere i polli, sei un filologo all'acqua di rosa. Ti improvvisi filologo per leggere una poesia. Allora, o è impossibile, allora, quello che dici tu porta al fatto che è impossibile interpretare, perché non possiamo diventare tutti filologi, comprendere appieno adeguatamente gli strumenti del poeta, come tu dici, non possiamo farlo, e quindi è un'interpretazione impossibile. Arriviamo a questo, secondo te quanti di questi qui possono comprendere e analizzare adeguatamente gli strumenti linguistici di un poeta 80enne come Mario Luzi? Quanti? Vedi, è vero quello che dicevo all'inizio, è astratta la tua posizione, pensa di essere la più precisa, ma è astratta, tanto vero che porta a un punto morto, cioè l'interpretazione non è possibile. Eh no, perché è possibile solamente a condizione che uno diventi un filologo. Chi qui può diventare filologo? E secondo te Luzi ha scritto per i filologi? O chiedendo alla gente di diventare filologa? Ma cosa te ne fotte? Scusami, cosa te ne fotte gli strumenti che hai usato? Non importano questo, perché se fosse importanti gli strumenti che hai usato, ti avrebbe dato un saggio sugli strumenti che usava. Michelangelo, scolpendo, non gli interessava di comunicare gli strumenti che usava, gli interessava l'opera. Tu avevi un rapporto con l'opera, non con gli strumenti che ha usato Michelangelo, scusami. Pensaci a caso 2 giorni, poi mi dai che mi dai ragione. Perché la posizione che dici tu è apparentemente più esatta, scientifica, eccetera. In realtà è molto più astratta e alla fine cieca, perché alla fine non ha rapporto con l'oggetto. Presume di averlo perché pensa di avere gli strumenti, ma in realtà è un'ideologia degli strumenti. Capisci? Perché l'opera d'arte non chiede gli strumenti del critico, chiede il rapporto con l'opera d'arte. Il motivo, infatti, dicevo prima, è che siccome invece ha prevalso nella scuola, nell'università, la tua impostazione, la gente si è allontanata dall'arte. Solito democristiano. Io devo andare via, scusate. Veloce perché devo scappare via. Arrivo alla domanda. Nel momento in cui io No, 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 perché tu a tua moglie dovrei dire: senti come suona, riemerge in lontana chiarità. Senti come suona, questo suono a me mi ha colpito. E l'immagine della terra orciana che si apre, il giorno lungo, che questo mi colpisce e dice alla mia vita certe cose. Questo è il rapporto con la poesia. Poi la tua... Ah, certo, certo, certo. Perché tu cosa fai? Dici a tua moglie: guarda che Mario Luzzi è un poeta che ha avuto un rapporto con il gruppo fiorentino delle Giubbe Rosse, si trovava lì con Carlo Bo, eccetera. Questo secondo te è il motivo per cui ti è piaciuta la poesia? Ma insisto, è inutile applicare un metodo disadeguato a un oggetto, è inutile, ed è una delle grandi fregature, ci sono arrivati tutti adesso finalmente, anche i maggiori esponenti, è inutile pensare di applicare a un oggetto un modo di analisi che non è il proprio. È inutile far finta di avere una possibilità di interpretazione scientifica di un oggetto che non sopporta un'interpretazione scientifica. E infatti il mio atteggiamento è più scientifico, perché il mio atteggiamento parte dal fatto che l'oggetto che ho di fronte non è analizzabile secondo un metodo diverso, come se io decidessi appunto di analizzare il fenomeno dell'automobile. No, ma però quello che dici tu, quando, ma ecco, ma qui inizia la questione, qui inizia il fatto che tu, dovendo giustificare a tua moglie o a chi perché ti piace questa poesia, sarai costretto tu stesso ad andare oltre, come diceva giustamente il signore, alla prima impressione e dire: ma ha colpito la prima impressione. Dopo la prima impressione mi ha colpito che c'era questa parola, che c'era questa lingua un po' difficile che mi richiamava il fatto che nell'italiano c'è una storia lunga, capito? E allora questo qui mi comunica l'andamento, perché la lingua di questa poesia, se adesso lo dico sinteticamente, poi ne parliamo la prossima volta, è una lingua che al tempo stesso, per la sua propria natura, comunica il senso di questa poesia qui, che è il problema dell'andamento del tempo, che c'è, e che riemerge nella smania. È un apparire di cose, i mugli, il suono, nell'alba riemerge la vita, no? E riemergendo la vita riemerge la domanda sul significato ultimo dell'esistenza, la parte non la parte, no? E questo avviene attraverso anche un tipo di suono di una lingua che porta con sé il tempo, appunto, non con la lingua, diciamo così, più prossima, ma una lingua che ha dentro tutta la ricchezza della lingua italiana, con riferimenti danteschi, diceva giustamente la signorina, no? Chiaro? Questo è il motivo per cui dici: bene, allora perché mi ha colpito quella lingua? E uno comincia a dire: mi ha colpito questa lingua perché evidentemente è una lingua un po' anticheggiante, c'è qualcosa dentro che, no? E questo per spiegare, questo qui, per avere un rapporto con questa poesia e per spiegarlo a tua moglie, sufficit, basta questo, non è che uno deve fare l'analisi filologica dove viene la tebre. No, ma io capito se è buona fede. Va bene, ci vediamo la prossima volta, che non mi ricordo più quando è. Comunque, proseguiamo la prossima volta su questa... questo. Nel senso che non è scritta nel modo che vedete. E questo, se nell'altro caso di Montale non sì, danneggiava fino a un certo punto, nel caso di questa poesia di Luzzi invece è un po' più grave, perché la scrittura in versi di Luzzi, qui purtroppo perderemo qualcosa, invece spezza i versi e la scansione anche delle righe in modo vario, in modo diverso. Purtroppo il testo che ci hanno dato è questo, per cui non possiamo adesso recuperarne. Però dovete immaginare questo testo invece scritto, intanto giustificato a sinistra, cioè non centrale come accade qui, e con i versi che molto spesso si tagliano, diciamo così, a metà e proseguono la riga sotto dal momento finale. Chi di voi ha visto qualche libro di poesia di Luzzi lo potrà ricordare. In ogni caso vi invito a riguardare questa poesia che trovate, oltre che nell'edizione di tutte le opere di Mario Luzzi, che è pubblicata da Mondadori, in un libro in particolare che si chiama Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, che è un libro del 99. È un libro dove è un libro fra l'altro che ha come significato per Luzzi un passaggio importante. Io mi ricordo che lui mi raccontava una volta a casa sua che lui pensava, prima di questo libro che è del 99, pensava con la raccolta precedente che si chiamava Frasi e incisi di un canto salutare di aver finito, cioè aveva già fra l'altro più di 84 anni, pensava di aver concluso, cioè di avere più niente da scrivere, di aver come finito tutto quello che poteva scrivere. Poi mi raccontò che invece nel dormiveglia dell'alba, così gli apparve in sogno in qualche modo questa figura un po' larvale di Simone Martini, che sapete è un pittore trecentesco, e di questa compagine di Simone Martini, questa Giovanna che era la sua donna, un'altra Giovanna che era una serva, il figlio. E allora Luzzi immagina nel libro, lo dico solo per chiarire anche di cosa parla questa poesia, immagina in questo libro un ritorno fantastico, nel senso che poi non è mai accaduto in realtà, di Simone Martini che lavorò alla corte papale di Avignone, un ritorno di Simone Martini anziano verso la sua città che era Siena, città a cui anche lo stesso Luzzi era molto legato, avendoci abitato e vissuto per lungo tempo ed essendo nato vicino a Firenze. Quindi il libro è un viaggio di questa pattuglia di persone, Simone Martini, i suoi aiutanti, un suo aiutante, una serva, la sua donna, eccetera, che viaggiano ripercorrendo da Avignone l'Italia, Genova, la Toscana, eccetera, per arrivare verso Siena. E questa poesia è un punto di questo viaggio. Io adesso ve la leggo, poi dopo facciamo come l'altra volta, che la si guarda per un po' in silenzio e poi discutiamo. Riemerge in lontane chiarità, dalle sue latebre azzurre e grigie si sveglia, terra orciana, alla nostra prima smania, fino alle ultime pendici, ed apre, nebulosa, ancora opalescente, la sua oasi, a questa pausa della nostra attraversata. Pausa? O non lenta illuminazione del torbo e dell'oscuro del cuore, e intanto ascesa del fragore chioccio e sordo degli uccelli verso il canto, il silenzio, il canto ancora e il grido di felicità nel colmo del giorno. E questo passa specchiato dalla valle, è lungo in opere artigiane, in mugli lontani di motori sparsi in arature, in ozi di vegliardi e greggi, è lungo, eppure su di lei passa, finisce, se ne va, il giorno umano e non umano, le sfugge dall'incavo dei suoi piccoli monti, si eclissa tra le pieghe dei suoi aridi dossi, se ne va il giorno, e l'uomo, e la vita che è in loro, se ne va, avendo e non avendo, saputo qual è stata la sua parte, ma è stata, lei lo sa, è stata, e questo la fa piangere, talora di grazia e di letizia. Allora, adesso l'ha guardato, mi dispiace questa versificazione inesatta, però adesso, quindi, che per una poesia non è poco come problema, però ai fini del nostro esercizio, chiamiamolo così, possiamo anche permetterci di violentare un poco la poesia di Mario. Adesso la guardate in silenzio per 5-6 minuti, come ho fatto l'altra volta, e poi discutiamo, notiamo le cose, mi dite le cose che vi sembrano rilevanti nella lettura di questo testo. Allora, proviamo, eh. È apparentemente meno facile questa poesia dell'altra. Poi cercheremo anche di capire perché. A parte l'evidenza. Ma... Allora, osservazioni? Ceto Montale è un poeta già magari più masticato a scuola, quindi è più facile. Luzzi magari non l'avete mai incontrato, almeno così direttamente. Prego. Noi, cioè, c'è la cooperativa. Cooperativa commenti. Dice il soggetto ultimo cos'è? Qual è l'ultimo soggetto? Quindi già il vostro giochetto non funziona, perché alla fine c'è qua il soggetto alla fine. No, però è giusto, quello che hai detto è giusto, è una poesia che ha un andamento appunto dove si concatenano delle cose, dove appunto il passaggio dell'azione e del soggetto dell'azione avviene quasi senza accorgertene, no? Questo. Prego. C'è un passaggio, sì, c'è un passaggio anche dall'alba fino al tramonto, questo è vero. Poi? Secondo me è una poesia bellissima questa, eh. Lei dice, perché dice che è lungo il giorno? Perché dice che è lungo il giorno? Prego. Cioè non si capisce. Il ragazzo c'è lì Freud. Freud. Faccio una domanda a bruciapelo: cosa vuol dire capire una poesia? Visto che tutti partite dicendo ma non si capisce bene, cosa vuol dire capire una poesia? Cioè? Questo può valere anche per parlare col bigliettaio del tram. Questo è giusto, ecco, dici, voglio capire come si fa arrivare a questo che tu dici. ¿Cuál es? quello che state dicendo, entrambe in modo diverso, è il punto di arrivo, no? Cioè, la lettura di una poesia porta a questo, a fare i conti con un problema personalmente, a mettersi in rapporto con una personalità, con una voce che ha dentro qualche cosa di indefinibile, comunque fino in fondo. Questo è quello che, appunto, quello a cui si arriva, diciamo così. A me interessava provare a fissare un attimo, così ci aiutiamo anche nel lavoro, anche un po' fenomenicamente cosa vuol dire. Cioè, cosa fate per capire una poesia? No, non può essere il punto di partenza, non può essere il punto di partenza, perché se fosse il punto di partenza la lettura è inutile. Cioè, cosa vuol dire? Perché faccio delle domande così stupide, effettivamente. Vabbè, questo vale per sempre, sempre, no? Certo, no, è giusto, vale sempre, nel senso che... Sì, no, voi state dicendo tutte cose giuste, ma finali. Quello che dite è tutto giusto, eh? È esattamente l'esito, diciamo così, di una lettura, no? Io... Prego. Ma come fai a saperlo? Tu lo conosci Mario Luzzi? Certo.
E quindi io a voi ti dico, ho una poesia che ti costruisce comunque, assegnato una parola che ti dice faccio il tuo lavoro. Da un lato ti costringe a fare un lavoro che è più profondo, però io pensavo, essendo personalmente molto amante di te, ho sempre visto che una poesia ti potrebbe rispondere, ma fare, perché io per la lavoro. Secondo me la poesia non è troppo matematica, non dico che deve essere troppo, ma la tratta troppo, diventa solitaria rispetto
a quella. Cioè, affrontiamo questa cosa, adesso dite voi quelli che hanno alzato la mano prima.
Io volevo dire che secondo me non ancora di partire in conto bisogna scontrarsi in quello di diventare un testo, e quindi particolare con la parola.
E qui viene fuori il problema che diceva lei. Perché dici così? Certo, ma è giusto, è giusto. Sentiamo il signore dietro. signora? Allora, io non è un argomento che si possa, come si può dire, chiarire del tutto, però credo che per quello che stavate dicendo sia importante ribadire una cosa che dicevo l'altra volta, cioè la poesia è come un corpo, non è un discorso, no? E così come nel rapporto con un corpo che ti si presenta, un corpo può essere anche un albero, un corpo di una persona, quello che da cui vieni colpito e che metti a fuoco e che poi proverai a capire, che vuol dire capire la presenza di una cosa, no? La poesia è una presenza, non è un discorso. Cosa significa comprendere una presenza? No? E evidentemente per comprendere una presenza è come veniva accennato adesso, la prima cosa è fargli spazio, no? E quindi, per farvi un esempio rispetto a cosa dicevate prima, quanto diceva prima la signorina in fondo, scusami, come ti chiami tu, Simona, il fatto che la pausa è può essere uno spazio in cui, no, le cose si mettono a fuoco, no, la sollecitazione che tu trovi nel testo, uno si sente, riemerge in lontane chiarità. È questo. Cioè il fare i conti con riemerge, come parola, come suono, come significato, con la presenza di questa cosa, è già introdursi in quell'esperienza che le diceva. No? Insomma, quello che vorrei fissare innanzitutto è che una poesia non si capisce come un'altra cosa e non si capisce nemmeno come la somma di altre cose, di altri metodi, ma la si capisce come la si comprende, cioè la si prende con sé, come si prende una presenza. E infatti, quando uno prende con sé la presenza di una persona o di un oggetto, di una città, forse anche di una città intera, di un albero, di un luogo caro, di un posto che elegge come cosa che prende con sé, il lavoro di interpretazione, cioè di chiarimento di cos'è quella presenza per te, è lunghissimo, no? È nel tempo, no? L'altra volta si diceva che tu rileggendo i limoni, no? Dopo 20 anni rileggendoli succede molto altro. Perché? Perché quella presenza, ripresentandosi, lavora, fa lavorare anche tutto il tempo della tua vita, no? Se fosse un discorso non sarebbe così. Ora, la parola magari è ambigua quanto è necessario che sia, cioè la parola presenza indica come si può dire, il nucleo, come si può dire, il fenomeno, il nucleo fenomenico di cos'è un'opera d'arte, a differenza di qualsiasi altra cosa, no? Perché quando devi fare i conti con una poesia, fai i conti con qualche cosa, con una presenza che in qualche modo potremmo dire così, in negativo, non è riducibile a nessun altro tipo di analisi, né un'analisi di tipo impressionistico, né solamente un'analisi di tipo logico, né solamente un'analisi di tipo stilistico, né solamente, cioè non è riducibile a nessuno di questi fattori, e anche alla somma di tutti questi fattori qui non ti dà in fondo l'interpretazione possibile della poesia. Si capisce? Si capisce cosa intendete, mi sembra chiaro. Questo da un certo punto di vista mette un po' paura, espone sempre a un rischio. Perché appunto una presenza non la puoi mai ridurre a te, non la puoi mai capire fino in fondo, non la puoi mai possedere fino in fondo, è una cosa che si presenta a te. E allora appunto, così come di una figura, di una persona, ascoltandone la voce o riguardandone le rughe accanto agli occhi, ricevi da questa presenza sempre di più nel tempo. Così anche di una poesia, ridicendotela, riascoltandola, riguardandola, ogni volta ti viene rilasciato qualche cosa. No? È una presenza che rilascia sempre qualcosa. E quindi, perché dico questo? Perché il problema della lettura, del capire una poesia, non può essere quello di esaurirla, no? Di definirla, ma è l'inizio di un rapporto. quando uno legge per la prima volta una cosa, inizia un rapporto, non lo finisce, lo inizia. Inizia a stare con una presenza. Per cui tra 15 anni probabilmente sentire se ne va il giorno umano e non umano sarà un'altra cosa ancora per la vostra vita. Si capisce cosa intendo? Se fosse invece un discorso compreso 15 anni fa, sarebbe un discorso compreso di 15 anni fa. Mentre invece riaccade, si ripresenta qualcosa. Questa è una, lo dico insomma così un po' semplificando, ci hanno scritto un sacco di libri, un sacco di cose, però è una categoria estetica, cioè il fatto che nell'arte si presenta qualche cosa. E questo implica un tipo di rapporto che non è simile, pur se usa di tutti i metodi di comprensione che noi usiamo normalmente, la logica, il suono, usa di tutto questo, ma per un modo di comprensione che non è riconducibile a tutti questi. Allora, evidentemente, come si diceva prima, il fare i conti con la presenza implica il fare spazio, quindi il dare voce, il lasciare la parola a, quindi prima ancora di aver l'affanno di capire, ascoltare ma riascoltare. E questo ascoltare non è che è, non so se mi spiego, non è che è un prima del capire, è già un capire. È già un prendere con sé questa presenza, si capisce cosa intendo? Cioè non è come dice ascolto il suono di questa poesia e poi dopo la capisco, ma nell'ascolto della poesia c'è già la comprensione, inizia già la comprensione di questa poesia. No? Così come quando tu hai rapporto con una persona, non è che dici sto con te e poi quando arrivo a casa ti capisco. No? Ma è stando con te che capisco, cioè che capio te, cioè che prendo te con me. No? Questo lo dico perché altrimenti uno potrebbe dire, bene, facciamo, ed è quello su cui la poesia è morta nelle aule scolastiche, in molti casi, facciamo l'analisi, cioè facciamo l'anatomia e poi dopo la capiamo. Mentre invece, molto probabilmente, il modo con cui uno inizia a capire una poesia, quando ancora ma non ne capisce il senso logico di certe metafore, è il fatto che comincia a sentirne il suono e a sentire, come qualcuno diceva prima, una corrispondenza in sé di quel suono. Sente in sé una risposta che sorge a quella cosa lì, anche se ancora non l'ha compresa, nei termini magari poi ideologici o filosofici che ci sono dentro. Questo volevo dire da una parte per togliere una sorta di ansia, perché la comprensione di un testo di poesia non è un processo ansioso, cioè non è un processo, come dire, a termine, non è un processo per cui a un certo punto si arriva all'esame, no? Ma è un processo tendenzialmente infinito e l'unica cosa che occorre è, come quando in un rapporto, l'analogia funziona in questo senso, come quando hai un rapporto con una persona, l'unica cosa che occorre è che tu ci sia anche tu, che non ti sottrai al rapporto. Ma insisto su questo fatto qui, perché altrimenti, per quello che riguarda la poesia, ci faremmo sempre un po' ricattare da un'idea di comprensione che non è adeguata a questo oggetto. E allora anche, come si può dire, la indecisione nel dire l'interpretazione, nel provare l'interpretazione, è una sorta di indecisione perché presumi di dover fare delle cose che invece non sono quelle che devi fare. No? Per cui uno dice, beh, non ho gli strumenti per capire questa poesia. Non è che sei gli strumenti, tu devi essere tu e devi fare... Devi avere un rapporto con quello che ti si presenta in questa poesia. Non è un problema di strumenti. Perché la questione degli strumenti appartiene a un altro modo di capire le cose. No? Gli strumenti sono utili perché se tu devi fare un esperimento in laboratorio di biologia, devi avere gli strumenti. Se devi fare, devi correre la Formula 1, devi avere gli strumenti. Se devi fare una partita a calcio, devi esserti allenato. Serie A deve essere nato fino a un certo punto, no? Ma invece la poesia appartiene a un livello primario, l'arte, la poesia appartiene a un livello primario dell'esperienza umana, per cui non devi essere dotato di qualcosa che non hai. Si capisce? Se fosse così non sarebbe un'esperienza elementare, l'esperienza artistica, che invece è elementare. No? Questo non significa che poi uno non affini, come nella comprensione con le persone, una sorta di strumenti, che però non sono mai nemmeno degli strumenti a priori in astratto, sono gli strumenti adeguati a un rapporto con quella persona lì, come dire, scusate, con quel testo, rimanendo nell'analogia del rapporto personale, non è che esiste nei rapporti con le persone lo strumento pazienza, che tu applichi allo stesso modo con tutte le persone, ma con una persona la pazienza è una certa cosa, con un'altra è un'altra cosa ancora, e con un'altra è un'altra cosa ancora, no? La disponibilità con una persona sarà una certa cosa, un'altra, si capisce? Cioè ogni volta non sono gli strumenti come se fosse, no, la valigetta con cui arrivi, ma è lo strumentarsi di un rapporto. È chiaro questo? Però questo ve lo dico perché altrimenti quando si parla di comprendere una poesia, uno si può prendere l'affanno e dice: allora devo partire dal suono, devo partire dal contenuto, devo partire dalla metafora, devo partire... No, mentre invece tu devi fare spazio a questa presenza. E succederà che così come di chiunque di noi a chiunque altro di noi colpiscono a chi una certa cosa, a chi un'altra, a un'altra ancora, allora un testo, a te, la presenza di un testo a te ti comunicherà, ti colpirà innanzitutto per un aspetto, a un altro per un altro ancora, no? A un altro per un altro ancora. E non è che c'è una via più giusta tra queste per iniziare il rapporto, si comprende? No? Uno dice: ma questa poesia qui, per esempio, lei dice: a me di questa poesia qui mi colpisce, mi scandalizza, tra virgolette, no? La distanza di tipo linguistico. No? Allora, così come in una presenza che ti si presenta, questo scandalo, no? Può essere, e lì è un problema proprio, come sempre, di libertà, non è un problema risolvibile meccanicamente, può essere l'occasione perché il rapporto cresca o l'occasione perché il rapporto finisca. Se in questo momento qui entrasse una con i capelli viola sparati così, quindi un po' strana, ci scandalizzasse per la sua estraneità, noi potremmo dire: sei strana, io potrei dire: sei strana, non me ne frega più niente di te. Oppure: perché sei così strana? Perché qui c'è mugli? Perché c'è la tebre? Si capisce? Perché usi una lingua così? No, allora c'è un perché che è dovuto a magari un aspetto di background, come si dice prima. È un uomo toscano, profondamente toscano, sente certe cose che per noi sono un po' strambe, come invece il tessuto normale della propria lingua, no? Uno avesse un rapporto con Dante perché è del 300, no? Quindi i motivi sono anche vari, non c'è un motivo solo. Però quello che volevo, insomma, fissare è il concetto della presenza, cioè il fatto che avere a che fare con un'opera d'arte significa avere a che fare con una presenza, non con un discorso da capire o un anagramma da risolvere o un cruciverba da sistemare o un discorso da esaurire. Si capisce? Di. Del tutto è già qualcosa. Che non sei del tutto è già qualcosa. Vedi? Cosa vuol dire che lo escludi? Cosa vuol dire che lo escludi o lo includi? D'accordo? Certo. No. No, no, ma scusa, bisogna intendersi, perché se no stiamo dicendo la stessa cosa in realtà, eh? In realtà stiamo dicendo la stessa cosa. Perché quello che tu chiami il processo ermeneutico, cioè delle domande, no? È esattamente quello che succede di fronte a una presenza. Quando tu dici: attenta, invece io non sono d'accordo, per quello ti chiedo, magari spiegami meglio, cosa intendi col fatto che non devo eliminare il poeta? Cosa intendi? Sì. Certo. Se certo.